dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 21 settembre 2020. Se avete aggiornato il telefonicchio, se aspettate la nuova Play, se vi siete rotti che Trump vi vuole bannare TikTok, c'è solo una trasmissione che fa per voi. Ecco che arriva l'appuntamento con la notizia. Quella digitale, all'italiana. Dall'emi studio ritraslocato di Sanremo Liguria 1, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buonasera, amici. In diretta, buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori, torna Digitalia.
Ben ritrovati a tutti.
Buon ascolto a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, come vi piace la nuova Formula 3 di Digitalia? Digitalia Formula 3 potrebbe essere.
È bella perché l'ultima puntata poi argomenti di più, c'è più scambio.
Ci sono più argomenti, soprattutto sì, fila più liscia. Sì, sì. C'è anche meno, cioè si litiga meglio in tre.
Esatto.
Di più,
esatto.
In quattro non sai mai dove menare le mani, no?
E poi puoi fare puntate con Di Maio in muto che non ti può rispondere, bellissimo.
Sì, che quella è una soddisfazione terrificante.
Grande
fa dei
cosa.
Segni strani in cam, ma non capiamo, non vi preoccupate.
Per fortuna non pubblichiamo in retroscena, perché sennò sarebbe drammatico.
Assolutamente. Allora, con cosa cominciamo? Cominciamo con le notizie, visto che c'è stata la presentazione di tutti di alcune novità in ambito Apple. Dobbiamo fare però una precisazione prima. C'è stato scritto, io non lo sapevo, che i catastrofisti, Nvidia compra ARM, Apple come farà, oddio, che casino, saranno guerre, eccetera. Non lo sapevo, ma Apple, quando si è sfilata da ARM, lo ricordiamo che Apple è stata tra i fondatori di ARM quando, quando Acorn è diventata ARM, quando poi ha venduto si è tenuta una licenza perpetua sulla tecnologia. I chip che oggi usa Apple non sono progettati da ARM, sono progettati da Apple stessa, però su architettura ARM, cioè su quella base, ecco. E avendo questa licenza perpetua per utilizzarli, ovviamente Apple non ha nessun problema.
Esatto, sì, perché quello che forse, vabbè, non tutti, magari molti nostri ascoltatori, ma non tutti sanno, è che ARM, a differenza di Intel e AMD che producono fisicamente i processori, i chip, ARM invece ha sempre prodotto i disegni, l'architettura, quindi è fatto poi produrre direttamente ai fabbricanti di silicio. Nel caso di Apple invece non gli dà i disegni dei processori, ma gli ha dato le istruzioni, quindi la licenza per poter costruire e progettare loro, purché compatibili con le istruzioni del set ARM. Quindi sì, da questo punto di vista è qualcosa di diverso ed è un motivo probabilmente per cui i processori di Apple in generale hanno delle performance veramente notevoli, insomma, non sempre vicine a quelle.
Tra l'altro Nvidia ha pagato 40 miliardi di dollari per comprare ARM.
E bruscolini.
Se Apple avesse intuito possibilità di eventuali problemi per quella che è la piattaforma su cui, migrando anche i Mac, praticamente da cui dipende al 100%,
la ricomprava subito.
Non credo avrebbe avuto problemi a rilanciare un'offerta di 40 miliardi per assicurarsi poche beghe.
O a comprarsi Nvidia direttamente.
Certamente. Nel pesce piccolo mangiato quello medio, mangiato da quello grosso. Esatto.
Però
poi arriva Giulio e se li mangia. Giulio
è il pesce grossissimo.
Giulio è il pesce, è Galactus Giulio, il divoratore di mondo.
La situazione con Nvidia, tra Apple e Nvidia, però comunque è simpatica, perché Apple che ha cercato di allontanarsi da Nvidia nell'ultimo periodo e poi se la ritrova proprio per i temi di ARM comunque come collaboratore, è un tema non banale. E poi anche SoftBank, che comunque ha dovuto fare, a mio giudizio, questa operazione anche per recuperare un po' di cassa, probabilmente tutte le perdite in primis di WeWork, che comunque hanno inciso fortemente sui bilanci della banca. E se non sbaglio loro avevano acquisito ARM per 33 miliardi, qualcosa del genere.
Sì, possibile.
Quindi anche il plus valore che hanno generato di là comunque non male.
Va bene, visto che siamo entrati su Apple News, News Apple, perché poi Apple News sembra di parlare del software per la gestione delle news che continua a non arrivare in Italia.
Nonostante non sia in Italia, è fonte di traffico per molti editori.
perché c'è il widgettino,
c'è il widgettino, è vero, il widgettino di Apple News c'è, ma non c'è la, la app e tutta la,
e nessuno sa come selezionano le news,
come finire lì.
Quindi c'è anche l'app,
c'è
nascosta,
c'è il mondo del SEO che è lì che si arrovella, che si rintricitrice,
che impazziscono,
che
cercano di capire,
danno di
no,
malox.
Ma forse se metto più spazi allora
esatto, quelle cose lì, esattamente,
metto un punto a capo gli hashtag. Questa era una moda di, c'è ancora Giulio questa moda?
No, fortunatamente
punto a capo
no.
Ma come ci siamo rovinati. Ma come veramente si siamo rovinati. Vabbè, avete seguito le novità, vi sono piaciute? Francesco è più appleologo forse di tutti, quando ci sono i keynote è quello che li segue più da vicino, che va a beccare. Dacci una sintesi, cosa ti è piaciuto di questo, di questa presentazione?
È stato un keynote settembrino particolare, perché è il primo anno in cui non vengono lanciati in questo periodo gli iPhone. Le voci dicono che siano un po' indietro con la produzione, che quindi delegheranno a un nuovo evento futuro.
Ma forse
verso
proprio Apple, Luca Maestri, se non sbaglio, quindi da dentro Apple, Luca Maestri è CFO, no? Aveva detto, se non sbaglio, all'ultima assemblea degli azionisti, siamo in ritardo di alcune settimane. Per cui penso sia proprio un...
confermato.
Alcune settimane, poi per Apple può voler dire 3 settimane, come 3 milioni di settimane, ma sono alcune settimane.
È più di una.
Credo che nessuno potrebbe scommettere contro il fatto che comunque usciranno in tempo per la stagione natalizia, credo che sia un must questo per...
Ma almeno il lancio, per riuscire anche a bloccare il mercato, quello dovrà essere fatto. Però escluso questo, quindi è stato un evento... in primis circondato dagli iPad e dai nuovi Apple Watch, sono stati le due famiglie di dispositivi, con rapidamente un iPad Air nuovo, l'iPad Air ricordiamo che è quello più sottile, la fascia di mezzo, cioè l'iPad e basta, sì, che è la fascia entry level,
fascia media, ma col
Pro,
col
Form Factor
posso dire che casino la lineup di iPad dopo questo keynote.
Sì, anche perché questo Air compete molto bene, pur a un prezzo relativamente più basso rispetto ai Pro.
Beh, una delle cose che supporto. Una cosa
poi
che,
fai
che Apple fa male,
cioè,
una delle cose che Apple di Cook fa male è proprio la lineup, no? Rinnegare quegli schemi, dici, 2x2, esatto. Erano arrivati, non siamo ancora ai livelli della Apple degli anni 90. L'Apple degli anni 90, prima del ritorno di Steve Jobs, aveva questa lineup di computer per forma, dove c'erano le riviste piene di lettere degli utenti e i primi forum, le bulletin board ancora prima, e poi qualche forum con proprio le discussioni più accurate, dice, ma quale Mac devo comprare, no?
Certo.
Beh, ma anche oggi fra l'Air, cioè l'iPad Air e l'iPad Pro, c'è un po' abbastanza di discussione su quale sia effettivamente il più performante, comunque con un rapporto qualità-prezzo migliore, e probabilmente sta vincendo quello nuovo, che quindi potrebbe cannibalizzare il settore, a quanto dicono alcuni
che
hanno già avuto modo di
provarlo. I dati li hanno, gli analisti li hanno, e non sono sicuramente, non è una posizione paragonabile a quella dell'Apple degli anni 90. Certamente ci può essere un po' di confusione, certamente hanno anche loro i loro modi per portare al mercato e anche per navigare. Dopo il disastro sull'economia del Covid, o quello che pensano che possa succedere nei prossimi mesi, un avvicinare come idea,
certo.
Le due fasce, quella di chiamiamola di lusso, perché poi Pro per Tim Cook vuol dire di lusso, e quella invece un po' più mid-level, farle assomigliare un po' di più e promuovere una linea media un pelino più costosa ma più assomigliante alla linea Pro, è sicuramente una strategia consapevole dettata appunto dalle
sì, anche se tu fai l'Air che avvicini al Pro, e allora a quel punto ci sta e seguo il tuo ragionamento, ma perché aggiorni l'iPad normale? Beh, non ha più senso esistere quella fascia,
anche perché
lì
l'avevano aggiornato, se non mi sbaglio, l'iPad normale quest'inverno.
Sì, ma è proprio
settima generazione, cosa di febbraio.
Sì, questa cosa, sì.
E giusto per le lineup facili, se volete prendere l'orologino nuovo, c'è il Serie 6 e contemporaneamente l'SE, quindi abbiamo anche la versione economica dell'Apple Watch, economica per fattori molto per
che è una roba tutta nuova Apple. L'SE non è un orologio vecchio rimarchiato, cioè
ha lo stesso processore del 6,
lo stesso processore
è
un po' meno
i sensori, sì.
Non ha cuore, non ha saturimetro, se non sbaglio, qualcosa del genere.
Ha meno sensori, probabilmente avrà anche meno
e costa un cento,
performance di
un
resistenza
di
da questo punto
309 euro, sì.
309 euro, vabbè. Io però...
insomma, esatto, questa complicazione della lineup è sicuramente un qualcosa che è emerso.
Io però vi vedo sempre, vi vedo molto molto accorati sulle faccende hardware, che è particolare, che stona, ma non in senso cattivo, stona con quella che è la visione di Cook.
Perché con quello che Cook è l'altra faccia del keynote,
esatto.
I servizi.
Esattamente, perché... che ultimamente sembrano avere la maggiore attenzione da Apple, specialmente in termini di possibilità di crescita.
Esatto, e due i servizi che principali che sono stati lanciati. Uno è questo bundle, questo pacchetto omnicomprensivo che vuole un po' andare a posizionarsi probabilmente nella direzione di Amazon Prime, quindi di offrire con un unico abbonamento musica, televisione, notizie, altre cose, spazio, disco, virtuale, eccetera.
Ti spediscono anche i pannolini senza spese di spedizione?
Sì, in abbonamento però, scontati. No, questa è l'unica cosa che manca, però diciamo che tutto il resto delle caratteristiche, quindi il pacchetto parte da quello che è Apple Music, ci aggiunge, perché poi chiaramente viene presentata la versione americana, poi uno va a vedere il sito europeo e il sito italiano e metà delle cose mancano. Ad esempio noi pur avendo gli stessi prezzi Apple News Plus non ce l'abbiamo. C'è sicuramente dentro Apple TV Plus, mm-hmm. Ci sono all'interno uno spazio neanche tanto generoso di iCloud, devo essere sincero, perché è vero che iCloud è sempre stato molto costoso, danno ancora 5 giga se non mi sbaglio quando di spazio gratuito, che è veramente inutile. E si sale a 50 giga, che è poco quello che basta giusto per fare il backup del telefono e di un paio di fotografie.
Non però se lo vedi rispetto a oggi, no? Due servizi costa poco più di due servizi oggi. Io ovviamente ho fatto un paragone molto,
ecco, poi, scusami, e poi Games, quello di Arcade, che è l'ultimo che chiude il pacchetto.
Ok, io ho fatto un paragone molto egoistico sulla mia situazione personale. Io al momento ho Apple Music e lo spazio iCloud aumentato e pago 10 euro la musica, cosa costa? 9,99, non mi ricordo,
c'è,
più.
C'è,
3,99 euro lo spazio cloud aumentato e quindi spendo 13,99. Con 14,95, quindi aggiungendo di fatto un euro, avrei in più Apple TV, Apple Arcade in Europa. E per cui diciamo che non è appetibile dal punto di vista, sì, se lo guardi rispetto ad altre offerte di spazio cloud, ma Apple non la paragoni mai coi servizi della concorrenza. L'hardware difficilmente lo, no? Non ha senso dire l'iPhone di oggi è più veloce del miglior, certo, Android, certo, di oggi. Compri un ambiente, un'esperienza. E quindi non mi sembrano mal posti, anche la promozione family non mi sembra una cifra abbastanza equilibrata. Sono curioso il pacchetto della fitness, che non ho capito se sarà disponibile, se è disponibile anche da noi in Italia.
Sul sito italiano non ce n'è traccia, in nessuna delle comunicazioni italiane. È stata la prima domanda che mi sono fatto. C'è questo nuovo servizio Fitness Plus che dovrebbe essere un sistema di video fondamentalmente di allenatori, preparatori atletici che aiutano a fare fitness, quindi con la cyclette, con la corsa, con gli esercizi ginnici, e unito all'orologio, all'Apple Watch, permette di tracciare i soliti parametri, quindi frequenza cardiaca, eccetera, eccetera. Sul sito americano è sempre stato ben presente in home page, così arriverà in autunno, prezzi e tutto quanto. Sul sito italiano Zero, niente, nessuna citazione.
Ma a vedere
non
come
c'è
fatto...
scritto Only US, non l'hanno detto durante il keynote, però sembrerebbe però quasi l'ennesimo servizio solo americano.
Credo che abbia bisogno dei tempi di produzione non indifferenti, perché a vedere un minimo delle presentazioni mi sembra che contenga video con audio in lingua, esplicativi per i vari esercizi e roba del genere.
Sì, workout.
E quindi immagino che tradurre quelli bisogna fare un casting, trovare le persone giuste, fargli ovviamente lingua madre, madrelingua, oppure con delle buone capacità di lingua e robe del genere. Forse non
lanciarlo comunque in inglese, indicando che è in inglese. Comunque permetterebbe a molti italiani, alla fine molti utenti
può darsi,
di un Apple Watch, secondo me sanno l'inglese, sanno discriminarsi, alla fine
non saprei dirti, non credo
1, 2, 3, 4
a te piacerebbe. Credo che se Apple non l'ha fatto abbia fatto un tipo di ragionamento del genere, perché qui problemi di licenze non ne ha. Non è il mercato della musica o del video.
No, anche perché sono contenuti prodotti. E vedi sicuramente la motivazione è quella della lingua.
E vedi bene che anche Apple TV Plus, con le sue produzioni, è stata lanciata in Italia tutta l'offerta
tradotta
in lingua, eccetera. E avresti potuto fare lo stesso discorso, dire sì, ma una buona parte degli italiani è in grado di guardare magari con i sottotitoli o comunque guardare e ascoltare in inglese. E invece non l'ha fatto, perché probabilmente non vogliono presentarsi con un prodotto che possa essere visto come fatto a metà, come realizzato a metà, come disponibile in Italia per sbaglio, ma non fatto per gli italiani. Ecco, e così vale per altri paesi.
Mi ha colpito che non è stato detto proprio la disponibilità regionale, né solo anche America, né, non so, arriverà in Inghilterra, Canada, che tipicamente sono i primi stati nel quale viene lanciato, perché sono sempre anglofoni.
Ti darei ragione, può essermi sfuggito, ma in linea di massima ti darei ragione, anch'io non ho letto niente del genere. E la chicca che fa incazzare il doc, perché c'è sempre, Tim Cook ci riesce sempre, vendere l'orologio senza il caricabatterie.
Oh, perché?
Come perché?
Perché ti fa arrabbiare? Perché c'hai il cassettino pieno?
Perché mi fa arrabbiare? Sì, caro mio, io c'ho il cassettino pieno, ma non tutti hanno il cassettino pieno. E soprattutto, visto che quel accessorio lì lo vendi a 40 euro, quando mi vendi lo stesso prodotto senza quel cosettino lì, mi togli 40 euro. Non che dici lo faccio per il pianeta, togli 40 euro di valore e lo vendi allo stesso prezzo. Quello lì è veramente da bastardo.
Quella è una cattiveria. Poi, siamo
io posso avere il cassettino pieno, ma il ragazzino che compra il primo telefono non ha il cassettino pieno. Il ragazzotto che vende il primo telefono per comprarne uno nuovo insieme al telefono deve dare al nuovo acquirente il caricabatteria, perché tutti danno mica indietro a Apple il telefono usato perché vada al riciclo. Anzi, la maggior parte delle persone lo vende, eccetera. Per cui è veramente un'infamata. E dire lo facciamo per il pianeta è tipico, è la tipica ipocrisia da Tim Cook. È veramente
non so, mi sembra che era un qualcosa che aveva già iniziato la comunità europea quando aveva detto dobbiamo avere tutti quanti il caricatore USB. L'avevamo inteso in maniera sbagliata, pensando come che standard, la presa dovesse essere quella sul telefono. Invece no, era semplicemente la spina a muro deve essere quella USB.
Qual è il miglior standard di non darlo a nessuno?
Certo, lo standard migliore e quale standard migliore di non darlo a nessuno e farsi pagare lo stesso?
Certo,
è la cosa
molto simile, molto
è
simile
un discorso, chiaramente,
all'operazione Netflix quando hanno abbassato il bitrate e hanno tenuto i prezzi uguali.
Certamente lo facciamo per il pianeta, lo facciamo per l'emergenza coronavirus, certo. Lo facciamo fare a voi per l'emergenza. Questo è un discorso diverso, ma il mondo non è ricettivo per questi argomenti. Tutti contenti, pagate e non fatevi dare. Io quest'anno non lo compro l'orologio per protesta, il secondo anno di fila, anche perché sinceramente di nuovo non vedo granché. Andiamo avanti, va con le notizie della settimana. Streaming a pagamento, Netflix batte tutti. Franz, hai messo tu questo articolo da...
Sì, è uscita una interessante analisi da parte di Altro Consumo di quelli che sono i servizi di streaming, quindi disponibili in Italia. Fortunatamente è un qualcosa di italiano-centrico e quindi molto utile per la nostra fruizione. E farà un po' tutto il confronto. Emerge che Netflix è sicuramente quello più apprezzato, perché poi le analisi sono fatte sia valutando l'apprezzamento, la qualità del video, eccetera, eccetera, ma anche vari dati più o meno oggettivi. e Netflix rimane quello con la migliore soddisfazione, seguono praticamente le piattaforme americane con Apple TV Plus che è al secondo posto, e questo mi ha stupito molto perché effettivamente ha un'ottima qualità di quello che produce ma ha pochissimi contenuti, quindi che sia
al secondo posto, scusami, come numero di abbonati, non come
di soddisfazione globale.
Ah, soddisfazione.
Qua okay. Si parla puramente di soddisfazione. Al terzo posto Amazon Prime Video, che secondo me in generale è molto sottostimato dalle persone, perché quello che è ce l'hanno tutti anche se non sanno di averlo, molto probabilmente perché parte dell'abbonamento Prime. Quindi...
Beh, ma sottostimato, cioè qui apprezzamento non vuol dire sottostimato, se ce l'hanno tutti a maggior ragione vuol dire che lo provano in tanti. Io non so la vostra esperienza con Amazon, io queste le piattaforme le utilizzo tutte tramite Apple TV o al limite su iPad, e devo dire sinceramente che l'applicazione di Amazon Prime Video non manca di stupirmi in senso negativo. Ogni singola volta c'è un qualche problema. Non si ricorda in che lingua, non si ricorda in che lingua guardo le cose, non si ricorda in che lingua guardo i sottotitoli. Ogni volta che lo faccio partire i sottotitoli non partono, devo stoppare l'episodio, far ripartire l'episodio prima, poi far ripartire l'episodio dopo e a quel punto vedo i sottotitoli. Però così nella lista degli episodi mi fa vedere l'episodio prima come se non l'avessi ancora visto. È una porcata di...
Infatti c'è scritto che avrebbe 100 centesimi di valore se non ci fosse Franco Solerio.
Ah, ecco.
Che invece abbassa il percepito.
No,
confermo, anche a me l'applicazione ha qualche piccolo problema, in realtà meno di quelli che descrive Franco. Generalmente a me non ricorda l'ultimo episodio, che paradossalmente è più fastidioso.
Che è la cosa più fondamentale, esatto. Quando ascolti...
Più che altro quando sincronizzo fra iPhone...
Quando guardi una serie o ascolti dei podcast, la cosa più importante è il punto d'ascolto.
A parte quello però funziona da poco.
Però ha un sacco di contenuti, quindi è positivo. Quarto posto, il primo provider italiano,
ha un sacco
che
di,
è Chili.
Sì, ha un sacco di contenuti, ma l'apprezzamento probabilmente non è per la quantità dei contenuti, ma per la qualità. E se guardiamo la qualità dell'offerta, delle produzioni, specialmente delle esclusive... Io mi ci ritrovo in questa classifica, primo Netflix, secondo Apple TV Plus, terzo Amazon, perché se pensiamo a quello che è disponibile, se pensiamo a cosa è uscito su Apple TV Plus, insomma l'anno scorso, anzi a vedere quanto è sceso Netflix di qualità delle nuove produzioni e quello che ha tirato fuori rispetto ai primi inizi traballanti Apple TV Plus con un Mandalorian o roba del genere, e beh insomma devo dire.
Quello è Disney Plus.
Si guardava su Apple TV Plus anche? O no?
No,
guardava su Plex, ho detto una cazzata.
E non su Plex, su Plex no, ma va bene comunque.
Si guardava su Plex, te lo dico.
Ah ok, è vero, non ce l'ho quello. Comunque, allora interessante appunto, il primo italiano al quarto posto che è Chili, che effettivamente ha un'esperienza secondo me... allora, ha un sacco di contenuti veramente molto buoni. La mia esperienza personale con Chili è che effettivamente non è compatibile con l'Apple TV, e questa
ottimo,
è una cosa che
fantastico.
Mi ha sempre colpito tanto. Per il resto comunque è un'ottima piattaforma, perché diversa dalle altre, perché non è ad abbonamento ma è a
pagamento, il singolo titolo. Poi in Italia è la prima finestra dopo il cinema.
Esatto.
Sono riusciti ad avere questo contratto.
Ah, come per quanto uscita. Riguarda le uscite film, sì. Parliamo di film.
Film
e serie in realtà hanno anche.
Ma le serie escono anche lì? No, non penso che abbiano una.
Produzioni originali? No.
No, produzioni equivalente dei DVD fondamentalmente. Uh-huh. Quindi compri il pacchetto serie completo. E, ecco, mi colpisce che è abbastanza in basso in classifica DAZN, che doveva essere comunque una rivoluzione. Parliamo sempre di soddisfazione, poi non so se le persone sono insoddisfatte perché la loro squadra del cuore perde, quindi uno è insoddisfatto contro il servizio di streaming, però effettivamente
sì. Considera che sia un periodo un po' particolare l'offerta di DAZN, che è sport abbastanza tutto tondo, credo che faccia 99,9% ascoltatori, spettatori sul calcio e lo 0,01 su tutto il resto. Arriviamo da una stagione in cui il calcio è stato fermato, azzoppato, poi ripreso, poi rifermato, poi ripartito senza il pubblico e poi con gli effetti speciali che doveva esserci il pubblico finto, ma ti faceva venire mal di testa. Insomma,
poi secondo me su DAZN vengono riflessi anche tutte le insoddisfazioni su Sky, perché è un cliente che comunque viene da lì e spesso ha l'abbonamento coordinato, perché nel pacchetto Sky ti regalano DAZN.
È vero, deve pagare
anche quello,
esatto, deve pagare due abbonamenti o comunque usufruire della carità di Sky, che per un certo periodo, certo, è vero. E TeamVision e Vodafone TV sono quelle in fondo. Voi avete esperienza diretta di Team Vodafone. Io Team ce l'ho con l'abbonamento del telefono, non l'ho mai neanche installato.
No, team, ammetto perché team, no. Team, no. Non no, ho io, abbonamenti utili.
Io utilizzo Now TV fuori da questo giro e poi il servizio online di Sky, e devo dire le produzioni originali di Sky ultimamente sono belle produzioni. Sì. Restano molto indietro purtroppo sulla parte tech, perché sulla parte Smart TV, che dovrebbe essere un po' il plus per loro, restano molto molto indietro, anche se ultimamente sono un po' migliorati, mentre invece l'app su iOS è già buona, una buona esperienza.
Ottimo, benissimo. Dai, 2 minuti, mi date 2 minuti che ringraziamo il nostro sponsor per questa puntata. Viviamo su internet. Uno dei regali di questa bellissima cosa che internet è la possibilità di mettere online le nostre cose. Pubblicare. Pubblicare dove? Pubblicare si fa sui siti internet. Una volta si faceva con i blog, no? Ognuno a casa propria, era facile ma non facilissimo, anzi per chi non masticava di informatica era difficilissimo. Poi qualcuno è diventato ricco perché ha capito che si poteva fare tanti soldi rendendo alla portata di tutti mettere la propria voce, le proprie parole, le proprie foto su internet. E li conoscete, i vari Zuckerberg e compagnia bella. Loro sono diventati ricchi, tutti hanno potuto mettere le loro idee, le loro foto, le loro cose su internet, sono nati i social, siamo corsi tutto lì, ma abbiamo perso anche qualche cosa. Abbiamo perso la possibilità di controllare il nostro materiale, le nostre idee, di decidere quando vengono mostrate, quanto rimangono, a chi vengono mostrate, eccetera. E certe cose, insomma, va bene i social, ma ci sono delle cose che vogliamo il controllo, no? Che possono essere i nostri pensieri personali, le foto non della paperetta al lago, ma le foto del nostro matrimonio. E lì, secondo me, è importante avere uno spazio proprio. Lì è importante decidere cosa si vede, cosa non si vede, cosa si pubblica, in che formato, con che grafica, con che cornice, con che musica di sottofondo, se si può scaricare, se si vuole vendere qualche cosa. Ecco. E per fare tutto questo bisogna tornare sulle piattaforme, su piattaforme diverse. Bisogna tornare un po' a essere blogger come allora, che rischia di vuol dire tornare a fare le cose difficili. Ecco, Squarespace è la soluzione a questo tipo di esigenze. Avere la stessa facilità che abbiamo nel pubblicare sui social, ma con il controllo totale, con la sensazione di essere a casa propria. Squarespace è la piattaforma, la migliore piattaforma all in one per pubblicare un sito internet. Di fatto è un sistema integrato perché senza mai uscire da Squarespace, senza mai installare niente che non sia già incluso nel vostro abbonamento, avete tutte le soluzioni per qualsiasi necessità. Avete una pagina o più pagine, le decidete voi, le riarrangiate voi come ordine, come collegamenti, e poi una volta si diceva WYSIWYG, what you see is what you get, cioè in quella pagina, nell'ordine in cui volete, trascinate i vari pannellini. Voglio il testo in alto, trascino una casella di testo, faccio copia e incolla del testo lì dentro. Poi voglio un riquadrino con un testo, ma non grande come tutta la pagina, che sia un po' a sinistra e più piccolo al 50% della larghezza della pagina. Trascino un riquadro fotografico e poi ci faccio il drag and drop di una foto che ho sul mio desktop. E poi un altro riquadro di testo, e poi un link, e poi magari un video e una mappa. O addirittura negozi online, perché Squarespace fornisce strumenti anche per i negozi online. Carrello, ordini, carta di credito, processazione degli ordini, email ai clienti, tutto con la solita interfaccia a cui ci ha abituato Squarespace. E poi temi, se volete cambiare il tema ce ne sono veramente una marea, sono uno più bello dell'altro, tutti realizzati da grafici professionisti e personalizzabili a piacimento, in modo che il vostro sito sia bello e professionale come tutti i siti su Squarespace, ma anche originale e diverso dagli altri siti su Squarespace. Potete provarlo gratis. Non prendeteci sulla parola, andate su squarespace.com/digitalia e attivate una trial gratuita. Alla fine della trial, se non vi serve, beh, nessuna spesa, nessuna sorpresa, non avete messo carte di credito, non avete messo niente, ve ne dimenticate. Se invece decidete che fa per voi, e io ne sono convinto, prima o poi a tutti i digitaliani Squarespace viene utilissimo, e allora utilizzate il codice coupon Digitalia per avere il 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Andiamo avanti col Teslaverse. Giulio mi ha messo questo articolo, Rule the Teslaverse. Che cosa si dice?
Ma allora, un commento dell'Economist sulla situazione dell'industria auto e in generale di quelli che saranno poi trend sulla parte elettrica dello sviluppo dell'automobile nel corso dei prossimi anni, e quello che emerge dall'analisi, che sono numeri che tra l'altro mi hanno colpito molto, l'associazione tra valore di un mercato rispetto alla quantità di veicoli prodotti oggi. E per citare due numeri che mi hanno colpito in particolare, il valore del mercato dell'elettrico, che oggi produce circa 400.000 veicoli nel mondo e vale overall, aggiungendo anche i produttori di batteria, circa 90 miliardi, che praticamente è poco più della metà del mercato dell'auto tradizionale, che produce però 86 milioni di veicoli. E quindi chiaramente il paragone...
400.000 contro 86 milioni?
Sì. Valore metà rispetto a quell'altro, insomma, colpisce molto. E la sfida per tutti gli altri produttori di auto è di recuperare quel gap, perché chiaramente Tesla, lo sappiamo, al di fuori della tecnologia sulla parte hardware, ha anche il fatto che di fatto è una macchina che ha un software molto importante, con aggiornamenti, upgrade della macchina, con funzionalità nuove durante il corso della vita, cosa che è molto difficile sul resto del mondo automobilistico. Commentavamo in questi giorni su Twitter proprio con Franco la difficoltà che ha BMW, ma in generale che hanno tutti gli altri, e in generale i tedeschi, che dovrebbero essere poi il punto di riferimento a gestire questo tipo di aggiornamento delle funzionalità. E quello che colpisce un po' da questo articolo è anche la difficoltà di riconversione, dovuta ovviamente anche per motivi sindacali, nel proporre nuovi modelli di questo tipo, perché costruire un'auto elettrica comporta molto meno componentistica, quindi meno forza lavoro, e quindi c'è un processo di industrializzazione un po' diverso.
Molto diverso, sì.
Fatto questo ragionamento, quindi insomma, sopravvivere a quest'epoca sarà un tema non banale. La stessa Tesla può ancora fallire, perché chiaramente la concorrenza emergerà, tantissime società nuove dalla Cina, da altri spin-off stanno provando a fare questi investimenti. Vedremo, però sicuramente è un mercato che oggi, anche in Italia, è quello che più di fatto sta crescendo e su cui ci si aspetta nel corso dei prossimi anni investimenti anche strutturali, che dovrebbero dare quel boost che oggi manca e che di fatto dovrebbe abbassare questa barriera all'acquisto, che sta trattenendo un po' l'esplosione dei numeri, però il trend effettivamente è quello.
Musk ha sempre gestito l'azienda tenendola sul filo del rasoio, no? Per riuscire a competere. Debiti, costruire, fare, produrre, preparare fabbriche delle batterie, eccetera. Oggi si trova, è in una situazione un pochino più di respiro, vende tanto, non ha numeri paragonabili al resto del mercato, ha un valore spropositato rispetto al resto del mercato. Chiediamoci perché. Alla fine dei conti il valore lo fa il mercato in borsa, gli analisti non sono dei kamikaze, evidentemente vedono qualche cosa che sono delle ottime premesse che in altre situazioni hanno visto giocare un ruolo importante. Io penso che da una parte l'anticipo, questi 2-3 anni, secondo qualche analista addirittura 5 anni di vantaggio nello sviluppo della tecnologia delle batterie, non si sa ancora quanto sia il vantaggio riguardante gli autopiloti, perché l'autopilota è un qualche cosa che non è ancora così testato, così conosciuto, eccetera, ma nel momento in cui diventasse una feature importante su tutte le macchine, credo che anche lì, in termini di vantaggio di tempo, con Tesla oggi possa competere probabilmente solo Google, e che però oggi non produce automobili, per cui può vendere. Cioè. Ma c'è un altro fattore di vantaggio che secondo me gli analisti considerano e che la stampa non ha ancora abbastanza considerato, che è l'integrazione. Tesla è la Apple delle macchine. Te lo dico, è una cosa che mi ha stupito,
Apple di Steve Jobs,
che ti dicono tutti, sì, anche la Apple di oggi da questo punto di vista, me l'hanno detto tutti i possessori di Tesla che io ho conosciuto, e mi ha sempre stupito, perché sono macchine belle, è un'esperienza nuova, è un'esperienza studiata molto sull'utente, però la qualità non è quella rispetto alla concorrenza, quella che aveva Apple nei confronti della sua concorrenza. Se tu apri, visto dei video, hanno smontare dei sedili della Tesla e vedere sotto i fili del riscaldamento dei sedili, e vedi fili scoperti, giuntati così a mano, senza neanche metterci un termorestringente sopra, robe veramente...
Basiche.
Abbiamo fretta, dobbiamo produrre più macchine possibili, non possiamo neanche perdere il tempo per mettere due giri di nastro isolante su un filo scoperto. Ecco, delle robe, se le guardi da fuori, l'altro giorno con Marco abbiamo visto una Tesla per strada parcheggiata e ci siamo messi lì a guardarla bene e vedevamo tutte delle incongruenze, no? la carrozzeria, i vari pezzi non allineati, tutte delle problematiche del genere. Ma quello che ha Tesla, che assomiglia molto alla Apple di allora, è avere il controllo di tutto, cioè produrre tutto, l'hardware e il software. Cioè, l'unica cosa che Tesla non fa di quello che ti vende sono le gomme. E questo in un momento in cui il settore accelererà in avanti, nel momento in cui ci sarà un cambio di paradigma, o stiamo vivendo un cambio di paradigma enorme, cioè dalla benzina all'elettrico, dalla macchina petrolio e olio e meccanica a una roba completamente informatica, elettronica, eccetera, avere il controllo, il possesso, il controllo e l'integrazione di tutte le parti è il vantaggio che aveva Apple: fare l'hardware e il software e non dover scendere a compromessi con niente, con nessuno. E questo secondo me è un vantaggio enorme che ha Tesla oggi.
Io sono d'accordo sulla parte di integrazione, anche se vedo due aspetti che potenzialmente potrebbero dare ancora una chance alla partita, soprattutto in Europa, che ha più tradizione da questo punto di vista, e che spero proprio che possa recuperare, anche partendo proprio dalla fascia alta, su cui la partita credo sia ancora molto aperta, che è, primis, al di fuori della qualità costruttiva, anche proprio l'aspetto del design, partendo dagli interni, che quelli di Tesla, a mio giudizio, sono veramente molto migliorabili, diciamo così.
Certo.
E su quella linea il mercato dell'automobile molto si basa anche sull'aspetto del design, soprattutto quando parliamo di fascia medio-alta, e su quello credo che anche l'investimento che ha fatto Elon Musk nel cercare di aprire un'altra factory in Germania sia proprio per cercare di colmare quel gap, e in quel caso partiamo da Porsche, da tutto quel mondo lì che potrebbe investire molto su quella linea, ci potrebbe essere un vantaggio competitivo che si potrebbe sfruttare in questo senso. E l'altro tema importante è la storia del marchio, nel senso che ovviamente tu vai a prendere una grande fetta di consumatori nuovi, però la storia dell'automobile si basa molto anche sul percepito di un marchio, e il percepito del marchio, soprattutto dei marchi europei che hanno una grande storia, Mercedes eccetera eccetera, possono ancora dire molto la loro, cioè non c'è diciamo la possibilità che quel tipo di passione possa venire spazzata via dall'oggi al domani. Il rischio c'è, però se sapranno cavalcare bene probabilmente quel tipo di passione, probabilmente qualche opportunità c'è ancora. Vedremo, sicuramente Tesla parte da una situazione di vantaggio dal punto di vista tecnologico, però spero che l'Europa in questo possa dire la sua, perché sarebbe un peccato perdere veramente anche questo treno.
È vero, certamente se hanno un punto di forza su cui possono picchiare è la conoscenza del marchio, però non devono affidarsi solo a quello, perché si fa le generazioni cambiano, perché i giovani arrivano e hanno piacere a tirare su dei marchi nuovi e non affidarsi ai marchi del papà o del nonno.
Anzi, bisogna vedere quanto il marchio, proprio essendo storico, essendo legato all'inquinamento, alla benzina, al rumore, poi crei invece quella disaffezione.
In un momento di transizione, in un momento di transizione, già oggi, no? Se sei giovane e vuoi un certo tipo, non compri certamente Mercedes, è raro. Mercedes ha cercato di fare una nuova linea e una serie di pubblicità, come dire, aiuto, comprateci la macchina, non siamo quelli per i vecchi, siamo anche per i giovani, ma non ci sono granché riusciti. E questo è la fine che rischiano di fare anche tutte le altre marche, se restano troppo legate al passato, perché dire sì, noi siamo quelli che facevano correre Niki Lauda può andare bene, ma nel momento in cui Niki Lauda era un vecchio bruciatore di dinosauri seppelliti e inquinatore di mondi, non può non essere più un plus, ecco.
Io paradossalmente, Giulio diceva che dovrebbe partire dall'alto, dalle macchine di fascia alta, probabilmente la rivoluzione europea potrebbe invece porsi verso il contrario, verso le fasce più basse, quelle entry level che al momento non vedono in Tesla un qualcosa di spesso inarrivabile, per cui il marchio comunque un qualcosa di troppo distante, troppo lontano, magari poter portare l'auto elettrica in una fascia più introduttiva potrebbe portare magari invece a riaffezionarsi a dei marchi che al momento sono appunto vecchio concetto, dinosauri, come stava dicendo Franco, e riportare quindi un nuovo concetto.
Stefano ci dice: per l'autopilot, se vogliono fare un programma veramente funzionale, è necessario che sia sviluppato in sinergia dai maggiori produttori e comunichi anche con le altre macchine.
La sinergia, non so, la comunicazione sarebbe molto...
La tecnologia, gli standard si fanno sempre rapidamente.
Gli standard arrivano dopo. Vedi la domotica. Purtroppo la competizione dell'economia di mercato non favorisce la collaborazione, eccetera. A volte
io
può
la macchina Zigbee.
Ma certo, ma sarà così. Faccio l'incidente perché al semaforo non mi sono fermato, all'incrocio c'era una Porsche, io c'ho la BMW, non si parlano. Dobbiamo portare la Porsche BMW dal consulente.
Perché la Porsche è Z-Wave, lo sai.
Certo. Ma guarda, Z-Wave, abbiamo decodificato con Matteo Sulis.
Vero.
Z-Wave, perché sta per Sea Wave, l'onda del mare. Auspichiamo certamente sinergia, ma credo che ognuno cerchi di... il problema, no? Anche della penetrazione di Android Auto, la resistenza di Tesla, una cosa che mi fa incazzare di Tesla è che non abbia Android Auto e CarPlay, no? Entri col telefonino, potrebbe avere tu. Ma perché resistono? Perché sono antipatici? Perché avrebbero dei problemi? No, perché vorrebbe dire rinunciare proprio a un pezzo, anche importante, di quel blocco monolitico. Sarebbe
a
come
quel
chiedere...
tablet che
sarebbe
è loro.
Sarebbe stato, ma che non è un tablet, è tutta la macchina, cioè è come kit di supercar, è come Automan, cioè il concetto della Tesla è che tu compri un'anima, compri una cosa vera, viva e tutta fatta da loro. Sarebbe stato come andare da Steve Jobs e dire: vabbè, ma mi metti sull'iPhone un emulatore che ci giri anche Android? È ovvio che ti avrebbe detto: ma col cacchio,
iTunes
sparisci.
Per Windows, no, quello alla fine l'ha fatto.
No, quello è un discorso diverso. Sarebbe come dire a Elon Musk di dire di fare il suo sistema operativo e venderlo anche alle altre macchine. Credo che lui ti direbbe di sì, probabilmente le altre case oggi ti direbbero di no, perché hanno imparato la lezione.
Beh, vedi la presa di ricarica, che è stata originariamente rilasciata open source apposta, e mi sembra che nessuna altra casa l'abbia implementata.
Quindi oggi, a seconda dell'auto elettrica, se vuoi ricaricarle da tutte le colonnine possibili e immaginabili, devi girare con gli adattatori, immagino.
Allora, penso che il bello dell'auto elettrica è avere i bagagliai in generale vuoti, che devi riempire con convertitori, adattatori, multiprese, tipo quando prendi un MacBook Pro.
Perfetto.
Stesso concetto.
C'hai il dongle per la macchina.
Il dongle per perfetto, l'auto elettrica.
Perfetto. Beh, ad esempio, una cosa che Tesla fa, quando tu chiedi la paura maggiore di chi vorrebbe la Tesla ma non l'ha ancora presa, qual è? Rimanere con la batteria scarica.
Certo,
e chiunque, quando tu con questa paura lo chiedi a un possessore Tesla, ti dice: ma figurati, fa tutto lei. Ed effettivamente, quando tu entri in macchina e sul navigatore metti la destinazione, lei automaticamente stima dove devi fermarti per arrivare comodamente. Ti dice: ti fermi a questo supercharger, ti fermi a questo, mangi un panino lì e arrivi a destinazione. E quindi vai proprio, l'esperienza è proprio, te la dimentichi quella paura, perché sai che tu, seguendo il navigatore, non solo arrivi, ma ti devi dimenticare del problema batterie. E se tu invece di aprire quello mettessi il navigatore, una finestra navigatore con CarPlay, perderesti questa cosa fondamentale. Tra l'altro credo che
andresti a rifornirti non solo nei supercharger di Tesla, ma anche in altri charger di altre marche.
Intanto CarPlay, il navigatore CarPlay non ti fa questa funzione di ricarica, di stima della tua batteria, di sapere che hai 300, per cui dopo 250 ti faccio fermare lì, ti faccio caricare l'80%, perché se carichi il 90% è solo tempo perso, eccetera. Con CarPlay non ce l'hai, nessuno ha ancora sviluppata questa funzionalità. E non so se il navigatore di Tesla ti fa fermare solo nei supercharger, oppure se ha un'opzione per farti fermare anche da eventualmente su altre colonnine. Non ho idea. Devo. Magari qualche teslista all'ascolto ci ragguaglia. Va bene. da Tesla a TikTok, che sembra un salto quantico abbastanza, cosa combinano, Giulio? Si sono messi d'accordo o non si sono messi d'accordo?
Ma guarda, le notizie cambiano, allora, cambiano.
Giulio, se fai refresh su, esatto, su qualsiasi sito di news, cambia la risposta che dai ogni volta che schiacci F5.
Teoricamente a questo punto avremmo dovuto essere fuori, no? Perché l'ultimatum di Trump non era per il 20?
Sì, sì, quindi era a partire dalla notte del 20. Sì, e invece sembra che un accordo ci sia stato, che quindi ci sia stata un'espansione del ban per dettagliare quello che può essere l'accordo con l'acquisizione americana, e quindi anche TikTok sull'account Twitter ha fatto un post dove dava le operation up and running, dando una vittoria insomma di spin-off sul territorio americano per poter continuare
TikTok
a lavorare.
Su Twitter. Okay, no, scusa, mi ero perso, tanto in casino.
Però sicuramente quello che emerge al di fuori di quella chiusura del deal su TikTok, di cui abbiamo commentato anche nelle scorse puntate, è che il ban è esteso anche a WeChat, che è un ban in realtà ancora più profondo di quello di TikTok, che ha delle ricadute anche della tensione tra uno e l'altro in termini di Cina-Stati Uniti ben più gravi. E quindi sicuramente su questo TikTok, social network, algoritmo, possibilità di condividere e di lavorare su una piattaforma social che fa da vera concorrenza in termini dell'attenzione ai social occidentali, è un tema, sicuramente un tema di business, è un tema tech interessante, però WeChat è dove passa la vita della comunità cinese fuori dalla Cina, al di fuori di quanto sia importante per il mercato cinese in sé. Quindi negli Stati Uniti, nel momento in cui blocchi quel tipo di erogazione,
anche perché i cinesi in Cina non hanno altro modo per comunicare con i cinesi negli Stati Uniti, in questo caso, perché il blocco per il momento sembrerebbe essere solo fra Stati Uniti, Europa ancora non sappiamo come sia messa, e perché i cinesi hanno bloccato tutte le altre app di comunicazioni. Cioè, adesso da questo punto di vista è vero il tuo ragionamento, Giulio, che WeChat è un pezzo fondamentale della vita probabilmente di un sacco di persone che hanno le loro famiglie, i loro familiari eccetera, i loro amici e parenti, ma contemporaneamente è frutto comunque del fatto che è l'unica cosa permessa.
Ecco, cioè tu pensi che WeChat ha il successo che ha in Oriente e in particolare in Cina perché i cinesi non erano in grado di utilizzare Twitter, Facebook eccetera, e non perché sia più progettata su misura la cultura locale?
Probabilmente è la somma di tutto questo.
Non ho
cioè
idea.
È il fatto di non avere le altre adesso, cioè, un conto poi è il mercato domestico, cioè all'interno della Cina stessa.
Ok, non avere concorrenza ha fatto bene, sicuro.
No, ma sulla Cina, probabilmente poi in mercato interno ci sono altre soluzioni. Sicuramente WeChat è una piattaforma poi in Cina che raggruppa tantissime cose, quindi non solamente la parte comunicativa, ma anche gli acquisti, la fruizione dei servizi, quindi è un qualcosa di molto più esteso. Per quanto riguarda invece l'estero, quindi la comunicazione con persone fuori, lì è l'unico canale, è l'unica cosa che passa il Great Firewall, la grande muraglia di
certo.
digitale, e quindi questo fa sì che per forza di cose sia l'unica alternativa.
No, ma che
sia
l'unica alternativa non c'è dubbio, certo.
Sì, io credo che la differenza, la grande discriminante, non sia tanto a livello di servizi quanto a livello di approval in relazione con lo Stato, cosa che comunque su un'applicazione di questo tipo in termini di servizi occidentali non avresti comunque avuto. Quindi probabilmente la mancanza di concorrenza ha sicuramente aiutato sull'utilizzo generalista, però poi il fatto che lo Stato ti inviti a scaricarla per ricevere il rinnovo della patente, per avere il punteggio di come ti comporti in certe situazioni, per fare tutta una serie di cose, lo fa. WeChat va pensato un po' più come un sistema operativo quasi che sì, come un'applicazione di servizio, quindi
certo.
Credo che la forte presenza dello Stato ne garantisca il successo in Cina, al di fuori della mancanza di concorrenza.
Io non credo che Trump però abbia sollevato tutto sto casino per impedire agli N cinesi che vivono in America di comunicare con i loro connazionali. Cioè, credo che questo sia un effetto collaterale brutto, orrido, per carità, ma cioè,
tu lo riesci a escludere veramente?
Sì, sì, certo.
Come sei buono.
Certamente. No, non vedo il motivo, nel senso, non ne vedo assolutamente il motivo per cui si muove Trump. Sono motivi di apparenza, di appeal politico, di campagna elettorale, tutto quello che vogliamo, di favoritismo nei confronti delle proprie aziende, assolutamente sì, ma di fare lo sgarro a quattro gatti cinesi che vivono negli Stati Uniti rispetto ai milioni di cinesi che vivono nella loro madre, terra madre, non credo proprio. Mi ha colpito questo titolo su TechCrunch, Gangster Capitalism and American Theft of Chinese Innovation, cioè il capitalismo da gangster e il furto americano dell'innovazione cinese, che è un titolo che se avessimo letto 10 anni fa,
qualche anno fa
avremmo letto, sì, cos'è, un libro di fantascienza, cioè un romanzo utopico, come se, non lo so, i giapponesi avessero vinto la seconda guerra mondiale, roba del genere, perché è veramente il mondo all'incontrario, no? L'innovazione, sì, cinese è il... Però ci sta.
Sì, che poi se vai a vedere nei programmi anche di Biden, pensando su, al di fuori dei temi di politica interna su cui vengono evidenziate le grandi differenze tra i due candidati, nell'atteggiamento alla Cina non sono così grandi le differenze. E quindi probabilmente questo trend in termini di forte antagonismo per sopravvivere, forse, non lo so, però sicuramente...
Però è un antagonismo, secondo me... È un antagonismo stupido, cioè ricadiamo nell'antagonismo della cortina di ferro, cioè tu fai bombe, io faccio bombe, tu muovi soldati, io muovo soldati.
Posso dire che non mi aspetterei niente di diverso.
Dagli anni 90 a oggi, invece, era con l'emergere della Silicon Valley, avevamo sperato in una competizione più smart, più sveglia, cioè tu fai roba chiusa e noi vinciamo facendo roba aperta, tu copi e noi facciamo innovazione, invece
noi facciamo roba aperta, chiusa, cioè
tutti i grandi sono diventati grandi perché appena c'era uno se lo compravano, adesso questo non lo possono comprare, e quindi...
è vero, certamente
hanno provato a comprarselo con la legge, ma anche lì vediamo se ce la fanno, cosa comprano, perché di fatto l'acquisizione di Oracle, di TikTok, perlomeno tornando all'altra app, è ancora sospesa, nel senso che hanno spostato in avanti la data del ban da domenica scorsa a domenica prossima. Si rimane lì, effettivamente è tutta una questione di potere, finché l'innovazione è aperta, è generale per tutti, ma nasce in California o al limite a New York, va bene. Quando l'innovazione è aperta e nasce da qualche altra parte, penso che anche uscisse un social network di questo tipo in Europa avrebbe vita, forse non lunghissima.
Spotify. Trump Spotify ha fatto la guerra a Spotify?
E Spotify è infatti un caso particolare.
Non è un caso particolare, qui non è un problema. Sono sicuro che alla Silicon Valley siano contenti che Trump faccia un po' di guerra all'Oriente, ma non è quello il primum movens. La miccia qui è opportunità di far vedere: io sono il presidente con le palle, io sono quello che riesce a raddrizzare i torti, questi cinesi hanno fatto troppo i furbi, adesso vi faccio vedere io. Il concetto è quello, anche perché in questa maniera non raggiungi nessun accordo utile. Vedi che la Cina si è irrigidita, dopodiché Trump ha detto: ecco, ce l'abbiamo fatta, Oracle si compra TikTok. In realtà gli cedono solo le operazioni americane, che vuol dire che gli danno i server, la tecnologia rimane di là, gli algoritmi rimangono di là, fanno tutto quello che vogliono. Per cui, secondo me, è tutta apparenza opportunità politica.
Secondo me è il numero del prestigiatore. Che mentre parli di un qualcosa di assolutamente popolare, nazionale popolare, come può essere l'applicazione dei giovani TikTok o la forma di comunicazione fondamentale di una buona parte di minoranza, crei, tutti ne parlano, noi per primi, e tutti dicono: aiuto, cosa farò da domenica, dove andrò a ballare in sincrono con le canzoni, e in tutto ciò chissà cosa stanno combinando dietro,
ma non lo so,
questo è il classico numero del prestigiatore.
Può darsi. Non...
Da presti, diri, giri, viri.
Ringraziamo intanto i nostri produttori esecutivi. Perché ringraziamo i produttori esecutivi? Chi sono i produttori esecutivi? Beh, perché li ringraziamo? Perché noi lavoriamo e chiediamo che il nostro lavoro venga in qualche modo retribuito. E chi sono i produttori esecutivi? Quelli che retribuiscono il lavoro, cioè gli ascoltatori di Digitalia. Noi paragoniamo la distribuzione di Digitalia al software, le trial gratuite del software. Secondo noi il podcasting, per vivere bene, almeno in Italia dove i numeri sono quelli che sono, deve affidarsi a un sistema di questo tipo, a un modello di questo tipo. Avere dei grossi sponsor che ti riempiono di soldi è molto difficile, anzi devo dire è quasi impossibile. fare un sistema chiuso solo disponibile per chi paga è altrettanto improponibile nel panorama attuale, poi è contro un po' anche il nostro modo di vedere l'informazione. E il modello misto, quello del software, delle trial gratuite, è quello che ha adottato Digitalia. Noi distribuiamo gratis, vi chiediamo di ascoltare gratis, di assaggiare Digitalia gratis, di portare i vostri amici gratis su Digitalia. Vi chiediamo, nel momento in cui vi affezionate, nel momento in cui capite, realizzate che Digitalia fa una parte importante nella vostra porzione settimanale di intrattenimento e informazione, e beh, che voi contribuiate al suo sostentamento per fare in modo che questa trasmissione continui a essere disponibile alle vostre, per il vostro ascolto, e perché continui a esserlo per chi la scoprirà in futuro. Se siete arrivati a Digitalia nell'ultimo periodo, c'è chi l'ha sostenuta negli ultimi 11 anni. Se vogliamo che per i prossimi 11 anni Digitalia continui a lavorare e a produrre queste cose, e beh, ragazzi, tocca a voi. Per cui una mano sul cuore, l'altra sul portafoglio. Non vi costringiamo né a una cadenza né a una cifra particolare, decidete voi quanto e ogni quanto, ma date una mano a Digitalia, che Digitalia è felice di produrre per voi questi contenuti. Oltre a continuare a lavorare per voi, vi ringraziamo anche in trasmissione nel nostro episodio. Giulio, vuoi iniziare tu a ringraziare i produttori esecutivi di oggi?
Volentieri, partiamo dalle donazioni singole con i nostri perpetual executive producer. Prima donazione singola da 1 euro di Marco Pasqualotto, seguiamo con un'altra donazione da 1 euro di Manuel Zavatta, passiamo ad una donazione singola di 2 euro di Davide Tinti, una da 3 di Claudio T, poi un'altra da 3 di Marco Grechi e un'altra di Davide D'Angelo. Passiamo poi ad una donazione singola con messaggio di Alessandro Billeri, che ci dice: sono Alessandro Billeri ed ho fatto un versamento da 3,14 euro. Banale, eh? Immagino ti appaia come Alessandro B, ma non volevo perdere l'occasione di sentirvi sbagliare l'accento del cognome.
Sì, sarà Billeri o Billeri,
non lo sapremo mai.
No, sono Alessandro, certo. Mandaci gli accenti del tuo cognome.
Secondo me l'accento è sulla seconda L.
E questo ha mandato in crash metà degli ascoltatori. Ho scoperto parlando con i ragazzi di Apple che Satispay non vi prende quasi niente su un versamento del genere, mentre PayPal vi pela tipo 2 centesimi contro 40.
È vero e non è vero, nel senso che PayPal a un certo punto, non so se è ancora disponibile, ma dava un account per micropagamenti con delle transazioni molto scontate sotto ai 15 euro se non sbaglio. È vero anche che Satispay è praticamente a zero sotto i 10 euro, per cui Satispay è meno di PayPal, però non paghiamo PayPal così tanto, anzi ad esempio noi PayPal con questo tipo di abbonamento conviene rispetto a uno Square, si chiama Square, mi confondo, sì, sempre Square, sì, perfetto, sì. Comunque grazie Alessandro Billeri.
Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 3 euro mese con la batteria che parte da Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Denis Grosso, Paolo Roberto Grassi, Agostino Sargenti, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, Fabio Brunelli, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Alessandro Grossi, Emanuele Slunic, Marco Traverso, Gianluca Nucci, Roberto Nespoli, Fabio Zappa, Paolo Posocco, Simone Magnaschi.
Grazie a tutti.
Poi intervalliamo con delle donazioni singole, una da 4 euro di Roberto Duina e 2 da 5 euro, una di Luca B e una di Riccardo A.
Grazie.
Grazie. Passiamo poi alla batteria da 5 euro al mese con Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Stefano Rocchetti, Emanuele Libori, Edoardo Volpi Kellerman, Fabrizio Mele, Andrea Delise, Massimo Pollastri, Alessandro Lago.
Grazie a tutti, grazie di cuore.
Chiudiamo con una donazione singola da 6 euro di Giuliano Arcinotti, che ci dice: questi servono per pagare l'app a Michele così non ha più la web baracca. PS, come sempre sono pienamente d'accordo a metà con il doc su tutto.
E io sono felice che tu lo sia, assolutamente.
È un grande must. E chiudiamo poi con il nostro lead executive producer della puntata, Armando G, con una donazione singola da 23 euro, che ci scrive: 23 come le puntate che ho seguito da pirata senza dare alcun contributo, prima di essere totalmente convinto della qualità dell'informazione e dell'intrattenimento che offrite. Grazie mille, continuate così.
Grazie di cuore Armando.
Grazie Armando.
Vedi, Armando ha colto, Armando ha capito, come tutti i nostri produttori esecutivi di ieri, di oggi, di domani. Digitalia è sopravvissuto a 11 anni, vuol dire che il modello funziona, che qualcuno che capisce il suo valore c'è, e noi ogni volta che ringraziamo i produttori esecutivi siamo felici di questo fatto. Satispay, PayPal, bonifico o Bitcoin, tutte le istruzioni su digitalia.fm. Francesco, ti hanno criticato perché sai la ripresa dal basso, ma hanno ragione.
Ma non è dal basso.
Secondo me è dal basso.
Beh, però un po' sembra.
Sì, è dal basso. dalla prospettiva in cui vediamo la tua libreria dietro è decisamente dal basso, sembra che tu abbia la cattedrale del Duomo dietro.
No, è esattamente altezza occhi, quindi
Probabilmente
metteremo più alta.
Sì, un pochino più alta. Cos'è? Una webcam che si incastra, di quelle che si incastrano sopra il monitor?
Oh yes.
Eh beh, se ci bisogna trovare uno spessore da metterci, qualche cosa, perché oggi l'illuminazione è particolarmente azzeccata, finché tieni spento quel monitor secondario è veramente... si fanno, amici all'ascolto, solo in audio, cosa vi perdete? Niente, perché Digitalia rimane e rimarrà podcasting, abbiate pazienza, ma per divertirci scombiniamo un po' le cose ogni tanto. Michele ci ha costretto, ha detto o così oppure vi vengo a... Non vi dico le minacce, sì, che ci ha fatto.
Censurerei.
Non dirlo.
L'abbiamo accontentato. Stasera è lì sulla sua poltrona che gongola, ci fa le facce, ci piglia per il culo, ci scuote di no con la testa quando diciamo le nostre idee. Ma noi lo aspettiamo la settimana prossima e gliele faremo tutte.
Giù di mazzate.
Gliele faremo tutte pagare. Va bene, con cosa andiamo avanti? Col gaming. Ecco, questa è una cosa che non avrei mai voluto vedere. Farming Simulator eSport.
È vero? Una sola domanda: perché?
Appunto.
Che cos'è? Allora, gli eSport sono i giochi, quelli professionistici, quelli dove ci sono i campionati, dove la gente si impegna, si allena e passa ore e ore e ore a prepararsi su un gioco. E il gioco del momento è Farming Simulator, quindi gente che sposta balle di fieno con i trattori.
Ma ho visto i video, è una roba. È anche
è complicato.
Sì, non solo complicato, cioè è proprio accurato.
Beh, io dopo Euro Truck Simulator ho smesso di farmi domande, perché anche quello era un ottimo punto di domanda.
Ma vabbè, non lo so, non capisco. È un gene che ritorna, perché per secoli le persone, i popoli hanno voluto affrancarsi da lavori come questo, come l'agricoltura, come dover guidare un camion 365 giorni all'anno su delle strisce d'asfalto, eccetera. E poi nel tempo libero adesso si ritorna proprio a quelle attività lì. Perché no, finché i nostri videogiochi, i videogiochi di simulazioni erano cose che ti facevano aspirare, no? A guidare l'aeroplano,
giocavo a F-19 Stealth Fighter con l'aereo caccia.
Esattamente, bello, a fare delle cose che non erano alla portata di tutto. Forse oggi vediamo come...
Allora, non so quanti di voi abbiano mai guidato una moto trebbiatrice, quindi in effetti non è alla portata di tutti. Secondo me è più facile pilotare un caccia oggi che una moto trebbiatrice.
Probabilmente. Ci stiamo preparando... Non lo so, nel momento in cui hai queste masse, poi non saranno masse, ma comunque delle buone quantità di persone espertissime nel controllo del farming simulato o della guida del camion simulata, e poi hai degli attuatori, cioè dei trattori robotizzati collegati a internet e dei camion robotizzati collegati a internet, se fai 2+2 insomma.
Ma con sbaglio, con la guerra con i droni è andata così, gente che si è abituata, perfetto, a pilotare droni in videogame, e poi è stata messa a pilotare veri droni.
Perfetto. Non lo so.
Perfetto, mica tanto, ma diciamo di sì.
È una visione sulle cose. Va bene, sempre in ambito gaming, la bomba di oggi è che Microsoft si compra ZeniMax Media.
Bethesda.
Società
Bethesda
madre di
Studio.
Bethesda.
Sì.
Roba grossa.
Quindi
roba
Doom, quindi Fallout, la varia serie.
Eh sì.
Tutti i titoli che entrano negli Xbox Studios.
Certo. Certo.
E quindi si ipotizza che nella famosa prossima generazione, la Series S da una parte e la PlayStation 5 dall'altra, questi titoli verranno pubblicati solo da una parte. Finora su Xbox c'è sempre stata poca esclusive, quindi probabilmente questa, insomma, è stata una zampata interessante da parte di Microsoft.
Sì, secondo me più che sul tema delle esclusive è interessante, perché Microsoft sta andando probabilmente nella direzione opposta, no? Nel senso, slegandosi un po' dal tema dell'hardware, volendo diventare una società di gaming in streaming e entrare un po' su tutte le piattaforme. Questo lancio adesso l'hanno fatto su Android. Io addirittura non Penso che si potrebbe addirittura arrivare ad avere su altre console il servizio Xbox serenamente. Si era parlato addirittura di una partnership Nintendo-Microsoft su questo. Microsoft sta facendo un ragionamento intelligente, si vuole slegare dal tema delle console war, dal tema dell'hardware super potente che richiede ogni X tempo tassi di aggiornamento. Dice: io ti offro una piattaforma con i migliori titoli che posso offrirti, vado su qualsiasi hardware in termini di servizio, e poi da lì ti offro un pacchetto quanto più completo possibile, perché adesso credo che dentro la parte di abbonamento ci siano anche i titoli di EA Sport, le stiano facendo anche loro abbastanza concentrazione.
Il pacchetto cloud dovrebbe essere parte dell'abbonamento più ampio quello, ai videogiochi plus, dell'Xbox plus, quella che permette di avere i giochi sull'Xbox e sul PC.
Ma in parallelo della stessa trasformazione che sta facendo Microsoft per quanto riguarda i PC e i computer, girare più verso venderti un pacchetto in abbonamento e far girare Office su tutte le piattaforme possibili e immaginabili è la stessa discontinuità, no?
Vero, sì, anche infatti... che ora non lo vedo come un servizio che vada in sostituzione all'Xbox, alla console, lo vedo come un modo di fruire gli stessi giochi anche quando non si è davanti alla console, ma con la console comunque centrica di questa esperienza. Magari mi sbaglio, magari la tua è una visione probabilmente a lungo futuro, probabilmente la prossima generazione di console.
Guarda, io da videogiocatore che ha poco tempo, a me ad esempio piacerebbe molto riuscire a finire The Last of Us, no? The Last of Us è un gioco
mi
che
sa
dura...
con Xbox cadi male.
Ma per farti l'esempio, su PlayStation, su 30 ore sono arrivato a 8 ore di gioco, non sto neanche a metà. Poter giocare a quel titolo in un momento diverso dal sto fermo davanti alla console, mi devo ricavare un'ora di tempo che magari faccio più difficoltà, avere un modo come quello proposto da Microsoft, per me, come mia esperienza di gioco, avrebbe fatto molto la differenza anche nel fruire più titoli.
È perché tu ti ostini a lavorare. Cosa vai a lavorare? Finisci sto gioco, no? Poi
vai a casa, gioca,
sì,
esatto,
ma anche in vacanza. Io ho detto,
cioè,
dillo
a Fabio,
diventare...
no, Fabio, io oggi sto a casa, devo finire. Che cos'è che devi finire?
Mi posso presentare in vacanza con la PlayStation sotto il braccio? Dico, ragazzi,
perché
purtroppo,
no?
Sì, magari sì. E quindi ecco, credo che per ampliare proprio anche il tempo che può fruire di questo tipo di esperienza sarebbe Apple Arcade, che nascerebbe nativamente per essere un'esperienza mobile, come direbbe Mourinho, a zero titoli. Quindi,
forse sì.
Beh, di fatto è Stadia, è lo stesso concetto, quello del
sì,
gioco
assolutamente,
streaming
assolutamente.
O la piattaforma di Nvidia. No?
È molto presto, ma avrà un futuro. Non c'è niente da fare. Tutte le volte che abbiamo scommesso su qualche cosa che non sarebbe avvenuto perché il computer non era abbastanza veloce, il collegamento internet non era abbastanza veloce, eccetera, siamo stati smentiti in molto meno tempo di quello che si poteva pensare.
Ecco, l'unica cosa su cui non verremo smentiti è che xCloud lo vedremo su PlayStation.
Che cos'è?
xCloud è il nome del...
Perché no? Phil Spencer oggi...
Lo vedremo prima sull'iPhone, secondo me.
Phil Spencer oggi ha detto che per quello che riguarda i titoli e i giochi all'interno dell'acquisizione di ZeniMax... per le prossime uscite non esclude, anzi che è probabile che continueranno a uscire disponibili anche sulle
Microsoft Everywhere
della concorrenza. È Nadella, è l'idea di Nadella, non fare guerre stupide alla Trump, per dire, no, blocchiamo questi maledetti eccetera, noi lo pubblichiamo su tutti, poi se volete farlo girare sulla nostra console. Hanno capito anche loro che alla fine farsi la guerra sull'hardware si finisce per vendere dell'hardware a costo o sotto costo, e quindi non ci guadagna nessuno. Servizi, software, software e servizi, servizi, software, ambiente integrato, cose. Piano piano il mondo gira in quella direzione. Poi certo potrebbero pensare di venderti la Xbox senza l'alimentatore allo stesso prezzo, ma queste sono tecniche di marketing avanti che da queste parti non capiscono.
Pezzo, ma...
Che da queste parti non capiscono, ma ci sta.
Ma viva Nintendo che in contemporanea lancia il Game Watch e chi se ne frega.
Ecco, davvero.
E fa sparire il 3DS Nintendo. E
si sono papati il 3DS, è finita un'era. Vero? Aveva ancora un mercato. Tornerà, non vi preoccupate. tra 20 anni, sì, ci sarà la revisione 3DS che sarà grosso così. Un francobollo.
Con tutti i giochi originali del Game Boy, però.
No, sarà integrato, sarà integrato negli occhiali.
Occhialini.
Nella realtà aumentata avrai il 3DS virtuale, lo prenderai in mano, ci avrai gli attuatori, ti sembrerà di tenerlo in mano e di giocare col 3DS. È certo. Finirà sicuramente così. Articolazzo questo che ha messo Giulio. Old versus new establishment.
Bello,
l'elite di oggi rispetto a quelle di un tempo, come vedevano l'impegno pubblico? L'impegno pubblico poi una volta era sangue, oggi.
Sì, non è sangue, sì, sì, molto legato anche a prestare servizio in guerra o comunque
cioè,
un legame molto forte di quello che era l'establishment, anche per essere riconosciuto nella sua autorevolezza, nella propria comunità, nel servizio pubblico rispetto a quello che la famiglia poteva offrire, sia in maniera appunto di servizio militare ma anche di servizio civile, quindi un percorso che, diciamo, l'aristocrazia inglese su questo ha avuto negli anni una grande storia. E l'articolo
cioè,
commenta...
se facevi parte dell'elite dovevi dimostrare in qualche modo, era importante dimostrare di aver speso, di essersi messi in gioco per la comunità.
Sì, uno dei motivi, tra i mille ovviamente, uno dei motivi per cui stati monarchici e comunque dove la nobiltà è rimasta in grande considerazione è stata proprio legata ad atteggiamenti diversi tra nazione e nazione, di come la nobiltà, l'aristocrazia, la monarchia si è posta nei confronti dei doveri civici. E questo è vero, per tante storie nazionali. E anche di tante ricchezze che poi hanno portato in qualche modo la gestione del potere sul territorio. E l'articolo commenta una grande differenza nel legame proprio di questo atteggiamento tra la vecchia aristocrazia, al netto che poi ovviamente l'aristocrazia, chiamiamola vecchia, aveva una storia di arricchimento ovviamente molto più sporca di quella che può essere parzialmente la storia di arricchimento di oggi. Però questo legame tra la società e la parte dell'establishment oggi si è molto persa, e l'articolo commenta che questa tipologia di allontanamento tra le due parti potrebbe portare poi a una caduta delle potenze nazionali che di quella aristocrazia oggi si freggiano,
sì,
come uno dei punti di forza.
Nel momento in cui però la chiami aristocrazia, secondo me la allontani da noi. L'articolo parla di elite e certo parla di un mucchio di esempi di aristocrazia del passato, però fa gli esempi anche di persone, non dico dei giorni nostri, ma del recente passato. L'impegno in guerra nella seconda guerra mondiale di Kennedy, di JFK, l'impegno in guerra di Bush. Le elite fino all'altro ieri dovevano in qualche modo dimostrare di avere una qualche compartecipazione alle sofferenze delle masse per difendere gli interessi del paese, delle masse, versare il sangue in guerra, essere andati al fronte insieme all'ultimo dei marmittoni e avere dato il sangue o rischiato la pelle, rischiato di non poter. E questo nell'articolo viene messo a fianco all'elite di oggi, che vuol dire, fatemi aprire l'articolo perché c'è proprio nella copertina, ci sono Kennedy in uniforme, Bush in uniforme e davanti gli stessi due personaggi in giacca e cravatta, e poi nell'altro riquadro ci sono Zuckerberg e Jeff Bezos, cioè le elite di oggi, che sono quanto di più disimpegnato, quanto di più lontano si possa immaginare dall'impegno sociale, dall'impegno civile, anzi sono quasi visti come dei distruttori, no? della società civile, degli approfittatori
io credo che la tua reazione negativa tra virgolette al termine aristocrazia sia proprio figlio di questo bias moderno, no? Cioè
certo,
il fatto che ci allontani molto da quella terminologia, quando poi di fatto anche tutti i personaggi che hai citato restano nella sfera della parte aristocratica.
Però oggi è difficile, no, parlare. Sì, è vero.
Oggi è molto
Zuckerberg
molto
è un aristocratico, o Kennedy era un aristocratico. Insomma, dà una connotazione che oggi
capisco perfettamente. E credo che sia un po' figlio anche di questo.
Certo,
fatto che oggi ci sia stato molto allontanamento. E probabilmente un altro bias interessante è il fatto che si pensa di poter compensare questo distanziamento con queste famose donazioni filantropiche che pesano lo 0, per scaricarti le tasse,
certo,
che dovrebbero colmare questo tipo di atteggiamento. Però collego molto questo tipo di commento, che credo colga dei punti importanti, con situazioni nelle centralità dove questa tecnologia, questo nuovo potere si sta sviluppando, la California, dove le situazioni sociali sono invece agli estremi delle problematiche di un paese dove queste problematiche sono già molto importanti, e quindi anche riflettere dove si concentra questo potere, no? Dove prima era il grande potere, le grandi città, c'era una sorta di benessere condiviso all'interno quasi di riflesso della residenza della persona.
Adesso,
di riferimento,
questo benessere oggi è completamente separato,
chiuso col muro, e si vede che politiche ambientali, politiche sociali, politiche inclusive, in realtà stiamo vedendo che la California soffre sotto ogni punto di vista, ed è un po' l'esempio.
Ecco, nel castello le persone stavano dentro al muro, adesso si sta fuori dal muro, forse è differente.
Ma sì. Quindi la California è un esempio di tutte le storture che questo può portare.
Certamente. Ma stiamo tranquilli, perché nel futuro abbiamo la collaborazione tra Ray-Ban e Zuckerberg, per cui il futuro sarà avere dei bellissimi
occhiali.
Cosa
può andare male?
E cosa potrà mai andare storto? Complimenti a Luxottica, che ha scelto assolutamente il partner giusto per muoversi verso il futuro.
Beh, diciamo che finora gli occhiali smart sono andati benissimo, no? Tutti ne abbiamo un paio addosso.
Fantastici.
E quindi cos'altro potrà succedere?
Vi consiglio su questo tema di vedere l'intervista video che ha fatto Zuckerberg con lo youtuber Brownlee, dura una ventina di minuti, dove si commenta proprio questa parte di intelligenza, realtà aumentata, realtà virtuale, ed è la prima volta che vedo Zuckerberg argomentare in una maniera ovviamente discutibile, però se non altro che abbia un senso dal punto di vista tecnico, ritornare un po' al Zuckerberg tecnico che c'era prima, meno impacciato. E infatti nei commenti si dice: l'intelligenza artificiale di Zuckerberg lo ha fatto evolvere.
È evoluta. Hanno rilasciato la nuova versione di Zuckerberg
2020.
Fantastico, va bene. Ultimissime notine, eccetera. L'Europa Unita, pare che l'Europa Unita si metterà di traverso per quello che riguarda il merge delle due società che si occupano di costruire l'infrastruttura di rete in Italia, quello di cui abbiamo parlato nelle puntate scorse.
Sì.
Non sappiamo ancora se in maniera definitiva ostacolarla completamente o se esprimerà semplicemente un parere negativo, però forse non siamo gli unici che pensano.
Diciamo
che
il dubbio ci è venuto, e non è venuto solo a noi, ecco, sul fatto che
fantastico
un fornitore sia anche la rete principale, insomma, questo è.
Insomma, c'è un qualche cosa di, va bene. La grande idea della municipalità di Cuneo, non so se è il sindaco che ha avuto questa grande idea, siccome la videosorveglianza è importante ma ha dei costi, e allora sta lanciando la videosorveglianza partecipata. Oserei ripetere, potrà mai andare.
Ognuno prende la sua telecamerina, se la mette fuori, la collega e tutti guardano dappertutto. Che meraviglia.
Credo almeno 5. Come privato vuoi partecipare a questo, sì.
5 ti viene dato in realtà una scatoletta non ben identificata che ti permette di comunicare verso i server protetti della polizia di Cuneo. Quindi in teoria, sì, in pratica stai veramente pagando tu un servizio di videosorveglianza ad uso non tuo, perché poi penso che perdi direttamente
ad uso non tuo, però lo punti dove vuoi tu.
Esatto.
Eh?
Però non lo puoi guardare.
Per cui dove è vicino porta il cane a fare i bisogni, per cui cioè, fare in modo che i cittadini facciano cherry picking delle aree, dei comportamenti da sorvegliare. Porca miseria, mi sembra uno dei capisaldi del diritto. Assolutamente.
Non poi daremo una pistola a ogni cittadino che quando vede qualcosa di storto può andare.
Sì, intervenire, perché certo.
Uno si batte tanto per la supremazia.
Un servizio di polizia distribuito è fondamentale.
Ognuno dal balcone di casa sua può sparare se vede qualcosa che sta andando male sotto casa.
Certo,
non è dittatura.
Dai, candidiamoci tutti quanti a sindaco di Cuneo per le prossime elezioni.
Perfetto.
Vota Digitalia, sindaco di Cuneo.
Evviva il sindaco di Cuneo, va bene. Schifati da queste queste cose direi che possiamo chiudere la puntata, ma prima di chiuderla ci sono i gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Mi scrivono Vota Digitalia sulla chat, effettivamente Vota Digitalia vi fa anche i regali, ha pure i gingilli del giorno. Cosa vi regalano i digitaliani? Semplicemente a fine trasmissione selezionano per voi, sono dei consigli i regali, sono quello che, qualche cosa che i digitaliani hanno provato, hardware, software, letteratura, e che li ha colpiti molto, o addirittura ha lasciato un segno nella loro vita, o semplicemente un po' di curiosità. Qualsiasi sfumatura nel mezzo è ben accetto, basta che sia roba vagamente digitaliana. Vediamo un pochino, facciamo cominciare Giulio oggi, va?
Ma volentieri. Allora, dopo iOS 14 ho scoperto meglio come utilizzare le automazioni, e ci sono una serie di automazioni interessanti che possono essere triggerate da quando si collega CarPlay alla macchina, e quindi al di fuori di giocare con i temi del calendario, rivedere mind appuntamenti, far partire le notizie più recenti con un podcast eccetera, in realtà finalmente riesco a far partire in automatico l'app che ti segnala gli autovelox. L'app in automatico si chiama, fa un ottimo servizio, si chiama RadarBot. È un'app di cui consiglio l'acquisto della versione a pagamento, perché leva il tema pubblicitario e tiene aggiornati tutti i punti di interesse in maniera quasi giornaliera, e si integra molto bene con CarPlay, e quindi anche le notifiche audio sono perfettamente udibili in qualsiasi condizione, cosa che per altre applicazioni non è così, perché spesso si collegano in Bluetooth, quindi insomma spesso danno casini, in questa no, quindi assolutamente consigliata, ovviamente per andare a velocità corretta, ma metti che dietro l'angolo avete sbagliato quel chilometro di errore, vi aiuta moltissimo. RadarBot, veramente molto bella, da associare ad un'automazione, è perfetta.
Grazie Giulio, interessante, gingilli utili. Francesco. Eh sì.
Eccomi, allora il mio gingillo l'ho pensato per Michele fondamentalmente, che tutti quelli che come lui adorano le vecchie console, quelle originali, quelle che c'erano. In particolare si chiama GB Studio, e GB come Game Boy è un ambiente per la creazione di videogiochi originali fatto drag and drop, quindi basta, non bisogna avere conoscenze grandissime di programmazione, basta prendere tutte le varie icone, i componenti, darci un pochino di logica, creare queste mappe, e si possono fare i vari videogiochi tipo i vecchi Zelda, i vecchi quelli in particolare, i mondi nei quali si poteva andare avanti e esplorare eccetera. La cosa particolarmente gustosa è che poi questo ambiente crea il videogioco sotto forma di ROM per Game Boy, quindi qualsiasi emulatore lo può usare, ma se acquistate una ROM vergine potete metterlo sul vecchio Game Boy e giocarci sul vero vero vecchio Game Boy, magari comprato e restaurato come fa il nostro Michele.
Insomma, per quelli
gbstudio.dev,
per quelli come Michele che vogliono fare le cose che creano i programmatori senza lo sbattimento di imparare a programmare.
Esattamente.
Ma Michele invece ha imparato a programmare, mi ricordo, aveva anche gingilli del giorno, guide per il Python e robe del genere. Sì, perché poi me lo devi bistrattare così?
Esatto. Poi ci sono anche sopra comunque un sacco di giochi già fatti dalla community.
Perfetto.
Si può.
Beh, ma la programmazione è così, ecco, in quel caso imparate a fare esattamente quello che fanno i programmatori, quelli veri, cioè copiare pezzi di roba scritta da altri programmatori. Se andate a cercare, a guardare la tastiera di qualsiasi programmatore e guardate quali sono i tasti più scavati, quelli più usurati, il command C e il command V sono assolutamente
e le lettere che compongono la parola Stack Overflow.
Ah beh, certamente, assolutamente. Grazie Francesco. Un pochino di musica per l'ultimo pezzo, per l'ultimo gingillo del giorno. Lo-Fi Player. Lo-Fi Player è un esperimento messo online su GitHub da Google, ed è una realizzazione tramite TensorFlow di generazione di musica via intelligenza artificiale, agganciandosi un po' alla moda di studiare con la musica in sottofondo, musica chill a bassa fedeltà che pare che vada forte in certe fasce di giovani, si chiama chill lo-fi. Questi sviluppatori hanno creato uno strumento per autogenerarsi la propria musica con l'aiuto di ovviamente sistemi a rete neurale. TensorFlow è l'ambiente di Google per programmare reti neurali, con un risultato molto carino, molto simpatico. C'è un ambiente che è una stanza, come fosse la stanza di un musicista, con un computer con il sequencer, due tastiere, una per la melodia e l'altra per gli accordi, un basso, eccetera. Cliccando sui vari elementi si cambiano i parametri della generazione dei vari elementi di questa musica, con anche slider che permettono di selezionare e mixare stili e generi diversi. Insomma, il risultato è abbastanza carino, abbastanza accattivante. Lo provate, vi mettiamo il link insieme a tutti gli altri gingilli del giorno di oggi nelle note dell'episodio. digitale.fm/540. Siamo ai saluti finali, alle raccomandazioni. Non abbiamo nuove recensioni da leggere, mi raccomando. Allora
la settimana prossima,
la mota lanciata dagli amici di Apple, la recensione su iTunes è il modo migliore per mandare i saluti alla mamma, per cui non dimenticatevi della mamma, salutate la mamma, lasciate una recensione a Digitalia su iTunes, su Apple Podcast, o chiamatelo come volete, o qualsiasi altro ambiente. Se lo lasciate su qualsiasi altro ambiente, mandateci una nota, mandateci un'email o un tweet, quello che volete. Raccomandazione agli amici, portate amici a ascoltare Digitalia e basta. Noi siamo qui, lavoriamo per voi questo lunedì, anche lunedì prossimo, anche in diretta, se volete, digitale.fm e tutte le istruzioni dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un arrivederci alla settimana prossima da Franco Solerio.
Un saluto da Roma anche da Giulio Cupini.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.